Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, vigilia di Regina Parma. Mancano poco più di 24 ore, per l'esattezza, se la matematica non mi inganna, sono 26, visto che la partita è domani alle 16, anzi alle 16:15, ma dalle 16 inizia il collegamento con Radio Parma, perché naturalmente vi racconteremo questa partita molto importante per i crociati, molto importante anche per la Regina, che viene insomma da un periodo negativo. Parma e Regina sono le squadre che stanno andando peggio, diciamolo, tra le prime otto, per analizzare giusto quella che è la zona playoff. Parma e Regina non stanno facendo bene in questo inizio di stagione. Vi ricordo subito il numero per scriverci WhatsApp o SMS, il 333-92-00-170. Poco fa ha parlato Pecchia, ma prima leggiamo già i messaggi che ci stanno arrivando. Mark dice: guardando i numeri, che come dice Schianchi parlano chiaro, si vede che la Regina nel 2023 non ha mai pareggiato, mentre il Parma ne ha pareggiata una. Quindi, per la legge dei grandi numeri, il risultato più probabile è proprio il pari, magari 1-0-0. Però se si facesse uno sgambetto alla panca di Pippo, puntini puntini, speremma beh, chiude Mark. Poi, altro messaggio di Roberto che dice: a riguardo l'intervista fatta dal nostro presidente sulla Gazzetta di Parma, ovviamente poi ne parleremo, comunque leggiamo già il suo messaggio. Parole positive su stadio e squadra, speriamo che queste parole siano tradotte in realtà, ciò che non è successo negli ultimi 3 anni. Speriamo bene, vedremo, dice Roberto. Poi appunto approfondiremo anche la lunga intervista che ha fatto il direttore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, a Kyle Kraus sull'edizione di oggi. Freo dice: buongiorno, intervista al signor Kraus, ottime partite. Se avesse visionato le partite del periodo delle coppe avrebbe acquistato l'intera città. Ho capito, credo di aver capito il senso del messaggio di Freo. Consiglierei a Kraus di leggere l'articolo della Rosea di ieri a pagina 18 su Giovanni Sartori, il sarto ha cucito l'abito, e capirebbe qual è il primario problema del Parma. Il direttore tecnico, oggi casualmente anche il Corriere dello Sport parla di Sartori, sarà un caso? Faccio presente che anche il Bologna ha il presidente Yankee, ma ha scelto l'uomo giusto, quindi presidente, l'anno prossimo corra ai ripari per favore, grazie, dice Ampo 60. E poi Daniele Damedesano: ho letto sulla Gazzetta quello che ha dichiarato il presidente Krause sulle sue speranze riguardo le ultime 11 partite, ma io penso che se a marzo non hai ancora una precisa identità con conseguente altalena di risultati, sarà così fino alla fine. Dobbiamo fare il possibile per arrivare nella migliore griglia playoff, poi tutto lì è possibile. Insomma, vedo che l'hanno letta in tanti, giustamente l'intervista, e poi è uno dei temi di oggi, chiaramente. Parma soffocato dalla più totale autoreferenzialità, con le parole di Kraus, temo si perderà una generazione di tifosi, del resto 21 punti dalla prima, segnalano il buon lavoro fatto finora. Alessandro, che mi sembra piuttosto sarcastico. Prima di approfondire anche con i nostri ospiti le parole di Kraus, ascoltiamo una parte della conferenza di Fabio Pecchia che si è conclusa proprio poco fa con Lecchio.
Buongiorno mister.
Buongiorno.
Allora, partirei dall'impegno immediato di campionato. Domani la Regina, una squadra che definirei un po' calante per il rendimento che sta avendo rispetto invece al nostro Parma, che diciamo sempre, no, è altalenante in questi risultati, nelle sue prestazioni. La Regina ha 6 sconfitte, 2 vittorie in questo anno nuovo. Le chiedo se questo aspetto può essere per lei inquietante, trovare un avversario così in difficoltà, perché si aspetta la reazione della Regina, oppure se questa cosa invece la conforta, perché d'altronde i problemi sono anche in casa degli altri.
No, beh, sul discorso dei problemi, tutti hanno problemi, tutti hanno cose buone, cose positive e cose negative. Io non mi scendo, al di là dell'andamento, dei numeri della Regina, io vedo una squadra forte, ancora una volta, anche al di là di quello, molto diversa da noi, molto con tanta esperienza e anche in salute, perché l'ultima partita a Cittadella ha fatto una partita di forza, di energia, e Cittadella, voglio dire, non sono 3 mesi fa, quindi è una partita molto recente. Non mi inganna quello che è l'andamento, continuo a, che dobbiamo guardare le nostre cose, guardare in casa nostra, e domani, se proprio vogliamo parlarne, è proprio una prova di forza che dovremo fare con noi stessi e ovviamente poi con quello che è l'avversario di turno, che è domani.
Sempre a proposito delle differenze tra Parma e Reggina, le chiedo anche questo aspetto che è extracampo. Insomma, la filosofia del Parma, la filosofia societaria è abbastanza dichiarata, con una certa continuità, solidità anche dal punto di vista economico e patrimoniale. Aggiungo io invece, forse alla Reggina questo aspetto sta mancando, no? Cioè, c'è anche un po' di incertezza, qualche problema che potrebbe anche inficiare sulla situazione di classifica e sulle prestazioni. Le chiedo quanto questo aspetto della mancata continuità, dell'incertezza, può influire sulle teste dei giocatori e sull'andamento poi del campionato, nel campionato della squadra.
Ma guarda, sinceramente quello che succede, almeno per cose che poi uno non ne ha piena conoscenza o neanche la competenza in questo caso, di quello che succede in casa altrui, io quello che posso pensare e quello che posso dire è quello che vivo a Parma è di un ambiente, di un club che ci permette di lavorare nelle non migliori condizioni, anche qualcosa in più, e poi su quello che riguarda l'avversario devo vedere a quello che fa sul campo, una squadra molto precisa, molto particolare nelle proprie cose, con Menez attaccante o Menez esterno, con una linea difensiva molto rocciosa. Questo, io su questo devo concentrarmi, poi su quello che è extracampo, regolarità e pagamenti, sinceramente voglio entrarci poco.
Proseguo, sempre sulla partita con la Reggina, condenso due domande in una. Allora, mancherà Valenti per squalifica, potrebbe essere il suo alter ego ideale Cobaut, le chiedo come sta Cobaut, se è pronto, se è sulla strada del ritorno. Aggiungo anche il rientro a centrocampo di Estevez e Camarà, con il primo a dare ordine, geometria e tempi di gioco davanti alla difesa, come è successo nelle ultime settimane, potrebbe essere possibile vedere il secondo, ovvero Camarà, sulla linea delle mezzali, una mezzala di inserimento, di gamba, al fianco di Bernabé, per dare anche più profondità, per dare più anche partecipazione al gioco e presenza in area di rigore, che è una cosa che forse un po' stava mancando.
Sul discorso di Elias, Cobaut è un sicuramente ogni giorno che passa, ogni allenamento, ogni settimana sta sempre meglio, e sulla tenuta sinceramente è quello che è da tenerne conto per il lungo periodo di stop, però sono veramente molto felice perché è ritornato molto bene, sempre anche con la testa, nonostante insomma sia stato da tanto tempo fuori, e io credo che possa essere una soluzione, ma comunque un giocatore ritrovato per noi, e andiamo a completare ancora, semmai insomma mancasse qualcosa, il reparto difensivo. Abbiamo recuperato tutti, a parte insomma la squalifica di Valenti, e questo mi dispiace perché su una partita ormai terminata abbiamo perso un giocatore, e poi abbiamo ritrovato tutti gli altri, anche Beneken è migliorato, Camarà e Stevez, e sicuramente in mezzo abbiamo, in mezzo ma anche sui lati, a parte Miaila, e abbiamo tutti i giocatori, e quindi ho possibilità di scelta. Sicuramente Camarà è un giocatore, come dicevi, che ha capacità di arrivare in area, di creare situazioni, e questa è una soluzione in più, e vedremo se è in corso. Anche come mezzala, perché l'ha dimostrato, ma anche come giocatore non solo di fascia, ma è un giocatore atipico, diverso rispetto agli altri esterni, rispetto a Zanimacchia, rispetto a Manno, Miaila, è un giocatore evidentemente diverso, però con qualità.
Queste le parole di Pecchia. Allora, siccome mi state scrivendo ancora sul discorso Kraus, tra poco sentiamo il riepilogo un po' di quella che è la lunga intervista nel servizio di Alberto Rugolotto. Qui ci passa l'assist Rino, dice: Kraus ha solo dei soldi e basta. Questi Rino sicuramente credo che abbia anche delle idee e degli obiettivi. Naturalmente, insomma, tutti ci auguriamo che poi riesca a tradurre tutta questa buona volontà in risultati, perché poi senza quelli non si va da nessuna parte. Pecchia intanto ha dato qualche indicazione sulla formazione, vedremo, vedremo se Cobaut lo si rivedrà in campo. Beh, dubito dall'inizio, sicuramente, sicuramente sarà difficile in questo senso, ma probabilmente da partita in corso, chissà, lui è fuori da quest'estate. Tutti speriamo che rientri, ne parleremo con il nostro prossimo ospite. Prima però allora sentiamo cos'è emerso da questa intervista della Gazzetta di Parma a Kyle Kraus.
Sono ottimista per le ultime 11 partite, ho fiducia nel lavoro impostato da Pecchia. In generale le prestazioni della squadra sono sempre state di ottimo livello. Kyle Kraus preferisce rimandare a fine stagione i voti per il suo Parma, ma nel frattempo ribadisce gli obiettivi della società dentro e fuori dal campo attraverso l'intervista alla Gazzetta di Parma firmata dal direttore del giornale Claudio Rinaldi. Le sue parole sono anche una risposta a chi temeva un allontanamento o un minor impegno del patrono americano criticato dai tifosi della curva in occasione dell'ultima gara. Capisco le contestazioni, anch'io soffro per le sconfitte, ma rassicuro, farò qualsiasi sforzo per arrivare dove tutti i tifosi sognano, cioè in Serie A, e oggi siamo in corsa per i play-off. Il presidente Crociato risponde anche sul mercato di gennaio. Abbiamo scelto di dare fiducia alla rosa, spiega, non abbiamo necessità di vendere i nostri talenti, ma solo di generare risorse per il club, e la cessione di Osterwold è stata una delle operazioni più importanti della storia della Serie B. Kraus è atteso nuovamente a Parma la prossima settimana. Sul nuovo stadio dice che sarà un modello nazionale ed europeo per tecnologia, efficienza energetica e valore civico e sociale, e che presto sarà presentato il progetto definitivo. La conferenza di servizi avrà 60 giorni di tempo per dare una risposta. La nostra visione è di medio-lungo termine, trasparenza nei conti e nei comportamenti, ribadisce Kraus, che confida di essere sempre più innamorato di Parma.
Palla in tribuna.
Beh, quest'ultima considerazione sicuramente ci fa non può che farci piacere, anche perché insomma la squadra va così e così, però trapela ottimismo come sempre un po' dalle sue parole. Ne parliamo con il primo ospite, che è il giornalista vice direttore di stadiotardini.it, Gianni Barone. Ciao Gianni, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Hai avuto modo di dare almeno un'occhiata alle parole di Kraus, anche riprese da molti siti? Che idea ti sei fatto? Diciamo che non è mai tranciante, ecco, lui quando parla del Parma, sempre molto equilibrato, molto misurato, per qualcuno forse anche troppo, però insomma mi sembra un po' che le critiche le abbia recepite, se non altro. Vedremo poi dopo questo cosa partorirà. Tu che idea ti sei fatto?
Ma indubbiamente l'equilibrio non manca nelle affermazioni del presidente, cosa che naturalmente forse tutti si aspettavano, anche se la tifoseria è delusa. Lui dice di essere deluso al pari dei tifosi, ma forse i tifosi sono più delusi di lui a questo punto, perché vedere un Parma giocare in quella maniera, vincere partite incredibili e perdere altrettanti in maniera impensabile, lascia nel tifoso sempre l'amaro in bocca. Però naturalmente lui deve fare la sua parte, il suo lavoro è quello. Però lui l'equilibrio, quell'equilibrio che manca forse al Parma, lui lo trova nelle sue affermazioni, e non potrebbe essere altrimenti. L'equilibrio sembra quasi una parola vuota, però dentro questo equilibrio c'è un universo che il Parma deve esplorare ancora per riuscire ad arrivare in fondo a questa situazione. E sono già passato sul campo, dalla scrivania di Kraus al campo d'allenamento di Pecchia, ma è un momento delicato, perché vede il Parma che non riesce ad esprimersi secondo le sue qualità. Però abbiamo sentito da più parti quelle sono le critiche: manca il centravanti, la fase difensiva non viene mai fatta con concentrazione. Io aggiungo, quando giochi la partita e la difesa viene impegnata saltuariamente, come è successo contro il Pisa, non sempre c'è quella forza, naturalmente quella lucidità nel saper intervenire. Per quanto riguarda l'attacco è ovvio che qualcosa manca, anche se Vasquez la sua parte riesce sempre a farla.
Che idea ti sei fatto, Gianni? Ecco, prima di parlare del match di domani, che idea ti sei fatto della sconfitta contro il Pisa? Per molti sembrava ormai uno 0-0. questa è una considerazione. Secondo alcuni comunque è stata una sconfitta diversa dalle altre. Tu come l'hai vista?
Indubbiamente non è stata la solita sconfitta, perché il Parma non è che abbia fatto la partita come in altre situazioni. Ha forse sprecato un po' troppe energie, e di questo sono d'accordo con Paolo Grossi, che l'ha scritto ieri sulla Gazzetta, all'inizio con quel pressing alto che non è stato fruttuoso, perché non è stato conquistato mai il pallone. Però io mi sono fatto l'idea che il Pisa era messo molto bene in campo. La fase difensiva fatta da D'Angelo, che io credo che sia uno dei migliori allenatori della Serie B, era perfetta, perché abbiamo visto che non ha mai dato la possibilità a Zanimacchi e a Man di partire in contropiede, perché erano sempre schierati molto bene. Il ritorno di Caracciolo ha dato anche quell'equilibrio al reparto difensivo, una coppia centrale Caracciolo-Barba così forti non l'avevo ancora vista in Serie B, naturalmente sempre rimanendo ancorati ad una ai 90 minuti di una partita, sì. E quindi è una sconfitta un po' nuova, diciamo, perché il Parma non è mai riuscito ad arrivare al tiro. Questo è molto importante, vuol dire che la squadra avversaria ha saputo fare benissimo la fase difensiva, il Parma evidentemente no.
Gianni, Reggio Calabria potrebbe essere effettivamente una partita diversa?
Ma potrebbe essere.
Cioè, intendo come intendo, cioè, ovviamente sarà, cioè, tutte le partite sono diverse, ma intendo che la domanda può essere: che regina ti aspetti? Cioè, una regina che giocherà, tra virgolette, da provinciale, cioè, anche conoscendo Inzaghi, insomma, giocherà un po' facendo un po' di sano catenaccio, oppure, perché all'andata era stata una regina piuttosto baldanzosa, infatti l'avevamo infilata in contropiede, domani potrebbe essere diversa la faccenda.
Ma alla luce anche dei risultati, delle sconfitte che sono già maturate due, credo, nel giorno di ritorno sul proprio campo, e stranamente hanno perso anche loro contro il Pisa e contro la Spal, squadre che sono riuscite a battere anche il Parma. E quindi senz'altro sarà diversa rispetto all'andata, perché pur non cambiando sistema, pur non cambiando molto gli uomini, Inzaghi riesce a far cambiare un po' il modo di giocare la sua squadra. A volte la fa attaccare, anche loro hanno un centravanti di manovra come Menez, non so se giocherà lui o giocherà Gori, che è un centravanti più strutturato, ma io penso che ha già visto Inzaghi come gioca il Parma e quali sono le difficoltà che ha il Parma quando deve fare la partita, e quindi secondo me io mi aspetto una regina un po' più da provinciale, quindi una con la difesa ancorata e con la possibilità di andare in contropiede. Loro hanno anche la possibilità di avere un mediano che fa tantissimi gol come Fabian, e quindi naturalmente la partita non è semplice per il Parma.
Potrebbe essere, cioè, se tu fossi l'allenatore, tu che sei anche un allenatore tra l'altro, se tu fossi in Fabio Pecchia, domani che squadra schiereresti, in particolare per quanto riguarda l'attacco? È il giorno buono per vedere un centravanti vero o no?
Ma dovrebbe essere no, io insisterei ancora con io sono uno dei pochi che vede bene Vasquez in avanti. Vasquez l'abbiamo visto nella triplice veste di mezzala, di tre quarti e di attaccante. Credo che l'unico ruolo in cui fatica molto è quello di mezzala, perché non ha né la corsa né la velocità di recupero per farlo. Quando gioca da tre quarti, anche quando gioca da centravanti, ha molta libertà e quindi può senz'altro creare degli spazi, però purtroppo una delle carenze del Parma è che pochi centrocampisti si sanno inserire. Solo Bernabé lo fa, ma lo fa in maniera molto spagnola, diciamo, portando molto la palla e non facendo gli inserimenti senza palla, quelle che sono molto importanti in un campionato come la Serie B. Io insisterei appunto con Vasquez come centravanti di manovra e con i due esterni, Zanimacchi e Man, che possono cercare di sfruttare le ripartenze, sempre che la regina permetta al Parma di farlo.
In difesa chi ti aspetti? E poi ti chiedo anche, Gianni Barone, se è la difesa adesso il vero problema del Parma.
Ma più che la difesa è la fase difensiva, diciamo, che di solito quando si parla gli allenatori rispondono sempre così, ti ho risposto proprio l'allenatore preciso. Sì. Non ti ho detto è colpa di quello, è colpa dell'altro. La fase difensiva, che vuol dire che tutta la squadra non è al meglio quando si tratta di difendere, soprattutto quando non si è in possesso del pallone. Io non do mai colpa all'uno all'altro, che certi svarioni possono capitare, però se tu sei nella condizione di farlo, di sbagliare, vuol dire che è la squadra che non è messa bene non c'è recupero dei centrocampisti, gli esterni non hanno chiuso bene sulle fasce, quindi a volte lo svarione che capita solitamente ai centrali viene amplificato, ma a volte a monte ci sono altri errori che generano appunto i gol che la squadra subisce. Io, visto che c'è da sostituire Valente, a questo punto metterei dentro Cobaut, visto che Picchi ha detto che sta crescendo di settimana in settimana, vediamo appunto se potrà dare il suo contributo alla fase difensiva, anche un giocatore che è discretamente esperto, quindi potrebbe anche se è lontanissimo da tanto tempo dai campi, vedremo se potrà dare qualcosa di utile alla squadra.
Gianni Barone, prima di salutarti ti chiedo, visto che tu sei molto attento anche alle altre squadre, come giocano, insomma a tutta la Serie B, davamo quasi un po' per scontato che il secondo posto, vabbè, allora diamo per scontato che il Frosinone andrà direttamente in Serie A, poi dopo tutto può succedere, davamo un po' ormai per fatta la rincorsa del Genoa al secondo posto, sembra un po' tutto essere in discussione, perché il Genoa, lo ricordo, ha 47 punti, Bari 46, questo incredibile su Tirol 44, Regina 42 in calo e il Pisa comunque 41. A me è sembrata davvero una bella squadra. Come la vedi la lotta per il secondo posto?
Ma la lotta per il primo posto sicuramente il Frosinone ce la farà, visto che non ci sono altre squadre come il Parma che lo possono battere ancora. Sì. È stato solamente il Parma capace di metterlo, di batterlo, di metterlo anche sotto in certi momenti della gara. Io credo che per il secondo posto il Genoa faticherà moltissimo, perché sta rivenendo molto bene il Bari, un'altra squadra molto concreta, il Bari, come è concreto il Sul Tirol e come è concreto anche il Pisa. Queste tre squadre possono senz'altro recitare un ruolo importante, un po' meno la Regina. Io non ho mai avuto grossa fiducia nella squadra di Inzaghi, io credo che farà il suo campionato tipo il Parma, quindi lotta per il posto nei playoff, ma non vedo la Regina dal secondo posto. Naturalmente il miracolo su Tirol sarebbe qualcosa di clamoroso, forse più per stare più vedi un po' per terra, forse il Pisa o il Bari potrebbero insidiare da vicino il Genoa.
Eh sì, assolutamente, sono abbastanza d'accordo con te, lo ribadisco, l'ho già detto l'altro giorno, attenzione a questo Pisa che è davvero una bella squadra. Gianni Barone, grazie mille, ci risentiamo presto su queste frequenze.
Grazie a te Alberto, un saluto a tutti.
Prima di andare in pubblicità, Freo scrive: Alberto, non devo certo dirlo io, ma in America mentalità diversa, basta investire i capitali, con il calcio non funziona, e soprattutto in Italia. No, beh, questo è assolutamente vero. Rino mi dice: Alberto, tu dici che Kraus ha anche delle idee, peccato che nessuno le abbia mai capite. Diciamo che effettivamente, insomma, ribadisco, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, però insomma, da un certo punto di vista devo dire che l'intervista di oggi è anche abbastanza confortante, ecco, non mi è sembrato un Kraus così che abbia voglia così di mollare, anche perché ribadiamo che poi una volta andato via eventualmente un Kraus, dopo insomma, trovare un altro proprietario, vedete un po', basta guardarsi attorno quanto è difficile nel calcio di oggi. Questo non significa che tutto quello che fa va bene, ma insomma crediamo di essere stati giustamente critici anche in maniera costruttiva nelle nostre trasmissioni in questi mesi, e noi insomma giudichiamo soprattutto i risultati, perché poi alla fine quelli sono il termometro del calcio, non c'è solo quello, però, ma c'è soprattutto quello. Andiamo in pubblicità e poi riascoltiamo ancora un po' di Fabio Pecchia, dopodiché ci collegheremo anche con Reggio Calabria per sapere un po' che aria tira in riva allo Stretto. Fra poco.
Palla in tribuna.
Vellutini, capi in pelle e cashmere, presenta le nuove collezioni. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno toccati e provati. Vellutini ritira il tuo usato, lo valuta per il nuovo acquisto. Vellutini, aperto anche alla domenica, in strada Tronchi 32, Parma, uscita tangenziale 12. Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi,
una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, come era prevedibile, questa intervista di Krause sta un po', non dico monopolizzando, ma quasi la vigilia, almeno nell'interesse dei tifosi. Franco scrive al 333-9200-170. Il presidente ha detto quello che i tifosi volevano sentirsi dire, ma i fatti degli ultimi tre anni lo smentiscono. I playoff non devono illudere, perché per battere il Parma basta ormai mettersi in difesa e aspettare. Ormai lo hanno capito tutti. Questo è il messaggio di un amareggiato Franco, però ovviamente domani c'è la partita. Allora, vi abbiamo fatto sentire a inizio trasmissione una parte della conferenza stampa di Pecchi, adesso ve ne proponiamo un altro spezzone.
Ciao mister, buongiorno. Io le chiedo cosa le è rimasto, no? Faccio un passo indietro, cosa le è rimasto della serata di martedì, come ha trovato anche i ragazzi, no? Il giorno dopo, perché ho capito che è stata una sconfitta che è un po' che vi ha toccato, insomma.
Le sconfitte non fanno, insomma, voglio dire, tanti dicono, poi è chiaro che uno apprende, deve dar valore, no? È una sconfitta che ha lasciato rabbia, dispiacere e un misto anche a delusione, e quello che poi abbiamo vissuto, quello che poi è naturale. Poi però, analizzando bene la partita nel dettaglio, nell'atteggiamento, ci sono tantissime cose positive che la squadra ha fatto. Una riaggressione alta, un palleggio, tenere una squadra così con fisicità, che l'abbiamo tenuta per tanto tempo lontana dalla porta, perché tenerla in aria era molto più pericoloso, perché avevano struttura, avevano fisicità con Moreo, Touré, e creando diverse situazioni, quindi ci sono state tante cose positive che ce le dobbiamo portare dietro.
A proposito di questo, le chiedo, ho l'impressione che quando magari gli altri fanno un cambio, da loro per esempio martedì è entrato Torregrossa, da noi entra, possono sempre risultare più pericolosi del Parma rispetto a quando proprio il Parma fa un cambio, perché per esempio lei ha inserito Aino, ha inserito Bonny, ragazzi che hanno dei mezzi tecnici importanti, però sono secondo me un po' troppo giovani forse per la categoria. Le chiedo se a Pecchia, che è abituato a vincere, basta lavorare con questi ragazzi, con questa rosa, per continuare a vincere anche qui a Parma, perché lei secondo me ha questa missione.
No, ma la filosofia è chiara, se vogliamo parlare dell'esperienza, l'ho detto e tante volte, quella per avere una squadra giovane non c'è, e quella non si compra, non ce la possiamo avere, l'esperienza la faranno e arriveranno. Se poi pensiamo anche a domani, c'è una differenza d'età tra noi e la Regina, alla partita d'andata c'erano 100 anni di differenza, e questa non può essere colmata, e quindi si lavora sui giovani, e per me non è una questione di qualità, perché noi abbiamo giocatori di qualità. Poi sulla giovane età potremmo dire tante cose, ma la rosa e la filosofia del club è molto chiara. L'intervista del presidente credo che sia molto chiaro è quello che l'ha voluto dire, per chi vuole costruire qualcosa di bello, che venga riconosciuto non solo in Italia ma anche all'estero, e lavorando in questo modo, immaginando quello che possa essere il lavoro, al lavoro di costruire un'identità tecnica, costruzione sui giovani, che possano essere di riferimento anche per club importanti. Io credo che questo, lavorare in quella direzione, a me mi dà una carica, mi dà entusiasmo, mi dà voglia, stimoli, perché se noi torniamo sempre... Bonni è un giocatore, è un 2003, io credo ci siano pochi giocatori in Serie A e in Serie B o squadre che giocano 2003-2002 con tanti A. Questa è la nostra, è anche lo stile di gioco che deve essere chiaro e ben definito.
Questo un'altra parte della conferenza stampa di Pecchia, che ha parlato anche della regina. Allora noi ci colleghiamo con Reggio Calabria perché abbiamo il piacere di avere nuovamente ospite ai nostri microfoni il direttore di Forza Regina, Antonello Placanica. Ciao Antonello, ben ritrovato. Ciao. E grazie tante.
Buonasera, grazie a voi. Se devo essere sincero, è una delle cose che mi piace di più, questa degli inviti, della possibilità di confrontarmi con i colleghi di fuori.
Guarda, il bello,
è sempre piaciuto.
Davvero, è il bello poi di un campionato come la Serie B, dove diciamo è tutto un po' più semplice, così si riescono anche a stringere, diciamo così, dei rapporti di questo tipo. Anche poi, tra l'altro, in Calabria avete tante trasmissioni radiofoniche, televisive, quindi è sempre un piacere.
Guarda, io faccio delle battute, non ci credevano. Quando la regina veleggiava in vetta alla classifica,
sì,
detto, a me della Serie A non è che mi interessi molto, perché in Serie B no, mi piace di più se la vedo da un punto di vista sportivo. Sì. Mi gioco le partite, le posso vincere, le posso perdere. Se vado in Serie A, 10 partite so già che le ho perse in partenza, altre 5 se mi va bene non prendo legnate, quindi alla fine mi faccio un campionato con 5 partite all'andata e 5 al ritorno.
Questo è un grande tema,
sì. Gioco tutto.
Questo è un grande tema che ogni tanto lo solleva anche qualcuno qui da noi, qualcuno proprio qui nei nostri messaggi ci ha scritto: beh, ma poi vai in A per fare cosa, alla fine della Cremonese che ha vinto la prima partita, adesso che siamo a fine febbraio, tra fine febbraio e inizio marzo, insomma hai ragione. Antonello, insomma, questa regina però sembra prenderti in parola, perché dopo un grande inizio adesso si è un po' seduta. Cosa sta succedendo e com'è il clima?
Allora, guarda, sì, il problema è che si è seduta, secondo me, c'è una forma latente e magari anche inconscia di appagamento. Perché, voglio dire, per come era partita la stagione, visto il livello della Serie B tecnico di quest'anno, che è un livello altissimo, tant'è vero che ci sono squadroni che devono vincere il campionato che sono in coda alla classifica, c'era veramente il rischio di poter lottare per la salvezza. Quindi una volta che hai fatto quel bel girone d'andata, ripeto, molto ma molto al di sopra di qualunque aspettativa, anche lasciamo stare i tifosi o l'ambiente, ma secondo me anche la società e la squadra non credeva di poter fare tutto questo. Secondo me la pausa natalizia un po' fatto abbassare i toni, nel senso che si è capito che la squadra non ha i mezzi per poter puntare alla promozione, non ci prendiamo in giro, tutto può succedere nel calcio, sì, ma è evidente che non sarebbe stato possibile, e quindi c'è stata una forma di appagamento. Poi sai, di appagamento, tu poi hai una squadra, la regina, una squadra di giocatori molto esperti, allora magari ci possono essere delle situazioni un po' particolari in una certa fase del campionato,
certo,
magari capito, ci mettono un po' meno attenzione in certi episodi, vedi quello che è successo martedì sera nel derby col Cosenza, oppure 10 giorni prima a Cittadella, cioè diciamo, tu capisci che lì non ci sei con la testa, perché
no.
Nessuno perderebbe, per esempio a Cittadella, è vero che la regina giocava con un giocatore in meno,
sì,
ma nel primo tempo non c'è stata storia,
sì.
Cittadella guardava la partita esattamente come il Cosenza martedì, poi che vuoi, magari Cittadella e il Cosenza erano più motivati, la regina meno, anche i playoff sarebbero un traguardo, un regalo, ecco, per la stagione, ma non è che
sì,
partecipi ai playoff con l'idea che tu li possa vincere.
Sì, 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 abbiamo capito. Antonello, toglimi una curiosità, com'è sentito il derby col Cosenza? Perché poi non è detto che, perché sono due squadre della stessa regione, tutti i derby siano sentiti. Quello col Cosenza a che
guarda,
livello è?
Siccome i due derby, sono tre i derby in Calabria,
sì,
Catanzaro, Cosenza e Crotone. Col Catanzaro c'è stato una vecchia amicizia tra presidenti,
sì,
stiamo parlando dei tempi degli anni 60-70, e poi un simil gemellaggio che si è infranto pesantemente quando la Regina è salita in Serie A, perché i tifosi del Canzaro erano gemellati con la Fiorentina e quindi c'è stato un po' di maretta. Però era una sorta di gemellaggio o di fratellanza, però un po' stretto. Per cui, paradossalmente, il derby calabrese più sentito è quello col Catanzaro.
Eh sì.
Quello col Cosenza, anche perché è stato giocato spesso a livello di Serie B.
Sì.
Quello col Cosenza è stato giocato più a livello di Serie C che non a livello di Serie B, e il Cosenza è sempre stato considerato una squadra tra virgolette minore in Calabria rispetto alla Regina.
L'unica squadra calabrese mai stata in Serie A, vabbè, a parte la Vibonese, il Cosenza è l'unica delle grandi.
Sì. Poi col Crotone c'è un rapporto di amore e odio, nel senso c'è sempre stato un certo rapporto stretto.
Sì.
Poi nella prima occasione in Serie B, una ventina d'anni fa, ci sono stati degli episodi sgradevoli, ecco. E allora in quel momento tra i tifosi, allora in quel momento c'è stato un po' di maretta, però diciamo tutto sommato sì, non c'è proprio amore, ma né un odio relativo. Insomma,
intanto derby col Catanzaro che insomma bussa alla porta per l'anno prossimo.
Sì, a questo punto credo proprio di sì. Sì, Catanzaro sta facendo una cosa esagerata, onestamente esagerata, fermo che io l'ho visto giocare e adesso farebbe una certa figura in Serie B. Adesso, l'anno prossimo bisogna vedere. Per come è stata impostata la squadra adesso, sinceramente è un piacere vederla giocare. Non è casuale che le partite le vinca 3-4-0, cioè non c'è storia. Non è normale quello che sta facendo, al di là del fatto che si tratti di un campionato di Serie C.
Antonello, invece a livello di giocatori e di squadra, che regina si deve aspettare il Parma domani?
Guarda, compatibilmente con la possibilità che giochi di Chiara, perché da quello che ho capito Hernani difficilmente verrà impiegato, sarà tutto sommato la solita regina, diciamo per 10-11esimi secondo me, salvo novità dell'ultima ora, si può scrivere la formazione, voglio dire la formazione standard della regina. L'unico problema è sulla sinistra, perché se riuscirà a recuperare, al limite potrà rientrare Liotti, che non ha purtroppo i 90 minuti nelle gambe perché è stato impiegato molto di rado quest'anno, e poi sarà la formazione standard con Krisetic centrale a centrocampo e Maier al posto di Hernani. Non credo che faccia modifiche, rimetterà il falso 9 Menezza al centro dell'attacco con Canotto e Rivas laterali. Suppongo sarà questa la squadra che scenderà in campo, non penso proprio che metterà l'attaccante. Poi,
ma c'è qualche rischio per Inzaghi in caso di sconfitta
assolutamente no. A parte che il patron, più che il presidente, Saladini ha confermato giusto la settimana fa che Inzaghi è proprio il fulcro del progetto della regina sportiva, perché c'è la regina sportiva, la regina sociale. No, allora, poi è chiaro, lui e Taibbi, poi è chiaro che nel calcio, se le cose dovessero andare avanti così, ma io non credo che le cose andranno avanti così, credo proprio.
Sì, sì. Poi,
e comunque,
come dicevi tu, insomma, il più è stato fatto, ecco, possiamo dirlo tra noi.
Sì, la stagione finirà, prossima, secondo me, la comincerà Inzaghi, e su questo ci metto la mano sul fuoco, salvo situazioni assolutamente impensabili. Poi, ovviamente, l'anno prossimo, diciamo, puoi non salire, ma devi lottare per salire. Allora, se non dovesse succedere questo, il problema si comincerà a porre da settembre, ottobre, novembre dell'anno prossimo. Per quest'anno non credo proprio che ci possano essere problemi di questo genere. Se la regina è arrivata, deve fare quei 3-4 punti giusto per la salvezza, deve evitare per quanto possibile figuracce come Cittadella e Cosenza, ecco. Dovrebbe cercare di evitare questo, più che altro. Poi che pareggi, vinci, non è un grosso problema, insomma.
Ma secondo te domani il Parma troverà, perché il Parma ha grosse difficoltà contro le squadre che si chiudono, secondo te domani sarà una regina che penserà prima a non prenderle, magari anche vedendo poi come il Parma ha perso le partite, perché insomma il Parma veramente ha perso partite subendo un tiro in porta.
Guarda, la regina purtroppo, per fortuna, non lo so, ha questa caratteristica, non riesce a chiudersi. Quando si chiude è drammatico, perché favorisce l'avversario. Per cui magari si vorrebbe pure chiudere, ma non ce la fa, non riesce. Cioè, se facesse questo sarebbe controproducente per se stessa, hai capito? Quindi non credo. La Regina gioca, perché gioca solo in questo modo.
Eh sì.
Una sola volta, riconosco, una sola volta, la Regina ha giocato in maniera accorta, come dici tu, è successo a Cagliari.
Sì.
Stop. Ma stiamo parlando di 27 partite giocate sostanzialmente nello stesso modo, 26 partite, e una giocata in attesa, ma giocavi a Cagliari e c'era una situazione particolare perché il Cagliari era contestato, ti aspettavi l'aggressione, tanto è vero che il Cagliari era passato in vantaggio dopo pochi minuti e basta, poi per il resto la Regina fa il suo gioco, se riesce a farlo bene, altrimenti pazienza, ma non è in grado di aspettare, di aspettare e ripartire, no.
Vedremo, questa sarà una buona, potrebbe essere una buona notizia per il Parma, vedremo. Antonello, ti faccio un'ultima domanda, visto che ormai anche tu ne hai viste un bel po' di squadre di questa Serie B. Vabbè, escluso il Frosinone, che ormai ha un vantaggio abissale, chi vedi favorita per il secondo posto e secondo te, in caso di playoff, qual è la squadra che ti sembra più attrezzata poi per vincerli?
Guarda, io non ho avuto dubbi dal primo giorno sul Genoa, per cui io quando il Genoa era in difficoltà, io ho detto guarda, il Genoa arriva primo, ho capito che arriverà secondo, vabbè, perché il Frosinone sta facendo un campionato meraviglioso, onestamente. Per cui secondo me il discorso è chiuso e non credo, salvo capovolgimenti, non credo al Bari perché il Bari è troppo dipendente dal centravanti.
Sì,
dal,
che dira.
Quindi non è possibile, che dira. Il Pisa ha troppi alti e bassi per poter fare. Per i playoff, guarda, per i playoff tre squadre.
Sì.
Uno è il Parma, non lo dico sì, perché sono in trasmissione a Parma, perché ritengo che comunque abbia delle caratteristiche tecniche che consentirebbero a organico completo, a organico completo,
sì,
di poter dire la sua. Certo, è chiaro, se tu arrivi a maggio con mezza squadra a pezzi, è evidente che lì il problema, non stiamo parlando del Parma, stiamo parlando di un'altra cosa.
Sì.
Il Cagliari, perché nonostante tutto è rimasto lì e ha una buona guida,
sì,
quindi nei momenti particolari probabilmente è in grado di amministrare la situazione, e il Pisa perché ai playoff ci è arrivato l'anno scorso.
Infatti.
È una squadra che arriva l'anno scorso in finale, secondo me, ma è una mia cosa, un pochino da parte si è dovuto fare. Non vorrei che, siccome si è fatto da parte l'anno scorso,
lo fa due volte,
magari quest'anno, vabbè, diciamo, no, vabbè, sai, sono cose che nel calcio succedono.
Certo. Antonello, ti faccio un'ultimissima domanda,
sì,
perché ti arriva da un nostro radioascoltatore che dice: potete chiedere come sta giocando Hernani? Sai che è un ex del Parma.
Allora, guarda, Hernani sta giocando, per me, per la sensazione che avevo io all'inizio, molto meglio di come io pensassi.
Sì.
È vero che sta giocando in un ruolo che non era quello originale, lui aveva caratteristiche da uomo davanti alla difesa. La Regina gioca molto da mezzala.
Sì.
E allora, se trova per esempio un compagno per scambiare la palla, come è successo con Menez col Modena, e allora è difficilmente controllabile. Però che vuoi, il passo su è quello, cioè è mastodontico fisicamente, tecnicamente è straordinario.
Sì, non è velocissimo, se no sarebbe, sarebbe in Serie A chissà quali livelli, insomma.
Esatto, però è un giocatore che quando è in forma o quando si sente la sua presenza, per esempio fisicamente è molto possente,
sì,
a centrocampo, sui contrasti, fa valere la sua forza fisica. Guarda, in Serie B... quando è nella giornata buona fa la differenza.
Bene,
la fa. È un buon giocatore.
Sì,
poi
sì,
magari
assolutamente.
Non, poi sai, voglio dire, anche dei costi che probabilmente sono eccessivi rispetto,
certo,
alla,
certo,
qualità che ha, però onestamente devo dire, è un giocatore di spessore, sì, farebbe la sua figura in qualunque squadra di Serie B che lotta per vincere il campionato. Per la Serie A io, per la verità, cercherei di rivederlo, perché mica è detto che debba giocare necessariamente, cioè in Serie B può giocare da mezzala,
sì. Sì, sì, sì,
ma se in Serie A giocasse davanti all'area di rigore, davanti alla propria area di rigore o dietro il centrocampo della squadra, della propria squadra, con i numeri che ha, probabilmente, sai, fisicamente è forte, non lo so, ci potrebbe stare.
È una lettura interessante e direi condivisibile anche per quello che abbiamo visto. Antonello Placanica, direttore di Forza Regina, grazie mille e in bocca al lupo per domani.
Grazie a voi, grazie assai.
Allora, ci saluta Fausto da Napoli, che è dentro un supermercato, ci ha mandato anche un selfie, grazie. Poi dice, Brando dice, che il Parma accontenti il vostro collega di Reggio Calabria, aiutiamoli a casa loro, a puntini puntini, a rimanere in B, messaggio molto simpatico. Poi c'è un messaggio di Dennis che dice, Krause, invece di pensare allo stadio, sarebbe meglio che costruisse la società prendendo un bravo direttore sportivo, perché sono tre campionati che facciamo figuracce in tutta Italia. E poi c'era un altro messaggio, no, questo di Freo l'avevo già letto, c'era il messaggio di Luca. Luca mi ricorda che oggi compie gli anni Beppe Cardone, beh, grande capitano, complimenti, cioè auguri a Beppe Cardone. Andiamo in pubblicità, che poi abbiamo un altro ospite che ci aiuterà a parlare soprattutto di giovani. A fra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Sei donna, vuoi rimetterti in forma e cerchi un allenamento completo? Scegli Curves, la palestra per sole donne. 30 minuti di allenamento completo da vivere insieme alle nostre istruttrici e un percorso alimentare realizzato su misura per te dalla nostra nutrizionista esperta in alimentazione al femminile. A marzo quindi scegli Curves. Per te l'iscrizione è gratuita. Ci trovi a Parma in via De Ambris, zona San Leonardo, nei pressi dell'Euroturri, e in via Fleming nei pressi dell'Ospedale Maggiore.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, mentre siamo arrivati a 25 ore e mezza, minuto più minuto meno, dalla diretta, dal calcio d'inizio di Regina Parma. Allora ne parliamo anche con il giornalista, scrive anche per il, ma non solo, per Mondo Primavera, quindi è molto attento ai giovani, Simone Verrianti. Ciao Simone.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Allora Simone, ti chiedo innanzitutto che Parma ti aspetti domani a Reggio Calabria, proprio in termini di atteggiamento e anche magari di uomini. Secondo te quali saranno le scelte chiave di Pecchia?
Beh, innanzitutto sarà una partita complicata, al di là del fatto che comunque la Regina non stia passando un buon momento, forse ancora peggio del Parma. Mi aspetto una partita molto complicata. È chiaro che l'atteggiamento del Parma, visto comunque soprattutto contro le squadre in posizione alta di classifica, è sempre stato buono, quindi sicuramente mi aspetto una buona partita e una risposta a quella che è stata poi la partita, la sconfitta contro il Pisa di pochi giorni fa. Ecco, quindi sicuramente la squadra di Pecchia lavorerà e metterà in campo quelle che sono poi le qualità e i pregi della squadra, insomma. Sulla formazione ho sentito anche un po' la conferenza di Pecchia proprio poche ore fa, e ha recuperato diversi giocatori, quindi credo che ritornerà Estevez comunque in mezzo al campo. Camara, perché secondo me è un ragazzo veramente di talento, è stato molto sfortunato perché è bloccato spesso dagli infortuni, e mi aspetto comunque che possa partire anche titolare o a partita in corso comunque essere determinante Camara. Per il resto prevedo comunque la squadra, bene o male, che ha giocato contro il Pisa, forse più Zagaritti di Ansaldi, visto che Ansaldi comunque ne ha fatte due consecutive, e anche Pecchia ha detto che a livello di condizione comunque deve un attimo essere riguardato un po', visto comunque l'età e il suo percorso comunque dei precedenti infortuni. Tornerà Buffon in porta, quindi poi per il resto non ci saranno grandi stravolgimenti, credo. Mancherà Valenti, quindi poi ci sarà il dubbio del centrale. Non credo che sia in condizione per giocare tutta la partita, quindi non credo lo rischierà dall'inizio.
Sì, concordo.
Probabilmente giocherà uno tra Balog e Cercati, forse più Cercati, visto che nell'ultimo periodo Balog non è stato proprio così positivo. Probabilmente potrebbe ritrovare il posto a titolare Cercati, ecco.
Simone Brianti, l'abbiamo detto, sei molto attento al mondo dei giovani, del calcio giovanile, quindi tu hai l'occhio sui talenti. Ti faccio una domanda. Pederzoli, nella conferenza che ha chiuso, diciamo, la finestra di mercato di gennaio del Parma, ha detto: sì, giovani italiani è molto difficile prenderli perché costano tanto, per questo noi andiamo su tanti giovani stranieri. Però poi dico, i giovani forti ci sono poi nelle altre squadre di Serie B, quindi è solo un problema di costi, o forse gli altri, su quelli italiani abbordabili, ci arrivano prima, o forse bisogna così guardare, non magari, perché poi insomma c'è tutto un mondo, no? Cioè, il giovane certo, che è sconosciuto a noi, che guardiamo la Serie B, la Serie A, in realtà è già conosciutissimo agli addetti ai lavori. Dove bisogna guardare per cercare dei giovani di talento che abbiano un costo abbordabile anche per una società come il Parma?
Sicuramente è un argomento che, di cui se ne parlerà e se ne è parlato tanto anche in questi anni, in questi periodi, ultimi periodi, visto anche comunque il mancato mondiale, il doppio mancato mondiale dell'Italia. Si dicono tante cose a riguardo. È chiaro che la situazione costi c'è e ci sarà sempre, perché comunque andare a prendere un giocatore all'estero ti costa meno, come diceva giustamente Pedersoli, come hanno detto tanti altri, ecco. Ti costa sicuramente meno, e l'Italia costa un po' di più perché lo devi crescere, tante situazioni, vitto, alloggio, tante situazioni che comunque devi sopperire, che magari non devi pagare al straniero, comunque in maniera diversa. I giovani, secondo me, in Italia ce ne sono tanti, bisogna solo fare attenzione a dove si va a scavare, secondo me bisogna anche crederci un po' di più. Forse in Italia ci manca questa, la fiducia nel giovane e nel proporlo, perché poi effettivamente i giovani che giocano ci sono e sono bravi. Ci sono tanti esempi, hai detto la Serie B, ne ha tanti, proprio domani poi giocheremo, il Parma giocherà contro la Regina, e c'è un certo Fabian che è un giocatore fantastico, no? Eppure l'anno scorso faceva... Sì, esatto, l'anno scorso faceva la primavera dell'Inter, quindi ha fatto il salto e comunque non ha, non è mancato in quello che erano le aspettative. È chiaro che bisogna avere anche la fiducia e avere il coraggio anche di farli giocare, di credere in questi giovani. Ci sono tanti altri esempi, vedo Baldanzi nell'Empoli, una società Empoli che non ha paura in questo, quindi
mi hai citato due giovani italiani perché parlavamo di italiani, e ti chiedo, visto che poi questo dei giovani l'ha detto anche oggi Pecchia, l'esperienza non c'è, si faranno, ma è un dato di fatto che non c'è, quanto diventa secondo te poi difficile invece inserire dei giovani che arrivano dall'estero? Credo che il Parma stia un po' dimostrando, sia la prova provata di questo.
Sì, ecco, sicuramente poi questo è l'altro discorso, inserire tanti giovani, specialmente all'estero, sicuramente non è semplice, perché poi devono ambientarsi, devono trovare comunque i meccanismi giusti in un ambiente, in un altro paese, comunque che non è il loro di nascita, e sicuramente non è semplice. È vero anche che comunque quelli che sono al Parma sono ormai qui da diversi anni, quindi ormai... diciamo che questo meccanismo dovrebbero averlo già superato, no? Di ambientamento. È chiaro che poi si parla sempre di ragazzi molto giovani, perché comunque la Rosa del Parma è una delle più giovani in Serie B, e come diceva giustamente Pecchia, l'esperienza conta, l'esperienza si fa giocando, e quindi per quello che dico anche che è importante che questi giovani vengano messi in campo anche a discapito talvolta di qualche errore, che ci può stare, sì. L'errore fa crescere, e quindi sicuramente deve essere anche quello un punto di partenza. È chiaro, se dall'errore non cresce e lo continui a rifare, quello diventa un altro discorso, però sicuramente farli giocare con continuità aiuta nel percorso di crescita di tutti, insomma. Esempi ce ne sono tanti, ne abbiamo fatti due, ma ce ne potrebbero essere altri.
Simone Brianti, poi ci risentiremo in queste settimane per parlare ancora più approfonditamente di giovani. Prima di lasciarti ti faccio una domanda che ti rivolge il nostro radioascoltatore Lorenzo. Dice: nonostante giochino tanti giovani, il Parma ha dei ritmi bassi, a poca velocità nei reparti. Come mai? Anche Zanimacchia sembra un po' essersi adeguato al trend.
No, non credo, nel senso che comunque poi dipende sempre anche dalle caratteristiche di questi giovani. È chiaro che non è che il giovane poi è portato ad avere quelle caratteristiche di dover per forza correre, nel senso che comunque dipende anche un po' dalle caratteristiche della squadra e di come gioca poi effettivamente il Parma. Su Zanimacchia credo che invece abbia fatto sin qui delle ottime partite. È chiaro che lui arriva da un momento con la Cremonese dove ha giocato pochissimo, quindi anche sotto l'aspetto della condizione secondo me doveva un po' ritrovarla, però secondo me lui si è presentato molto bene a Parma. Poi è chiaro che ci sono partite dove certe cose riescono meglio e altre un po' meno. Vedi Frosinone dove ha fatto una gran partita, magari un po' meno a Pisa con le squadre un po' chiuse. Però secondo me sta facendo bene Zanimacchi, al di là comunque dell'ultima partita probabilmente.
Simone, ti dovrò richiamare perché ti arrivano tante domande, quindi ci stai alzando l'audience. Un saluto caloroso a Simone, scrive Gianluca, chiedetegli se Vaglica o Vaglica, l'ho trovato pronunciato in tutti e due i modi, non lo so, prosesto. Vaglica, ecco, ho sbagliato, delle due era la terza, Vaglica. Può essere il terzino sinistro giusto per il Parma l'anno prossimo?
Lui sta facendo un gran campionato, tra l'altro, in Serie C, con la Pro Sesto, che è in lotta comunque per le posizioni alte di classifica. È un ragazzo interessante, l'ho seguito tanto l'anno scorso nella primavera. Lui è un giocatore di corsa, ecco, lui è un terzino di fascia che corre, ha tanta corsa, ha qualità. Per il futuro, adesso io sinceramente da qui a dire quello che sarà per il futuro è difficile, perché non è mai semplice, soprattutto per i ragazzi giovani. Però sicuramente un giocatore da tenere sott'occhio, ecco, sta facendo bene in C, quindi non è da escludere che possa in futuro poi magari rientrare anche alla base, magari in estate fare il ritiro col Parma e poi essere valutato.
Sì, auspicabile, assolutamente. Grazie Simone Brianti di Mondo Primavera, alla prossima, ciao Simone.
Grazie a te Alberto, ciao a tutti.
Siamo in chiusura, adesso stanno arrivando tanti messaggi. Davidone dice, ripeto quello che avevo sempre scritto, speriamo in un punto a Reggio per arrivare presto alla salvezza e pensare all'anno prossimo allo stadio, per ora è tutto quello che possiamo pretendere, speriamo bene. Poi bisogna tenere conto che molti dei migliori giovani di Serie B sono prestiti dalla Serie A, dice un radioascoltatore che non si firma, è vero. Un altro auspica del Prato centrale, soluzione migliore, non lo so onestamente. Un altro vuole il 3-4-3, ma Roberto, e poi dice non credo che sarà così, no, direi che è un dogma la difesa 4. È tutto per questa puntata di Palla in Tribuna, grazie Simonetta Colligni regia, vi ricordo ancora che domani c'è la Radio Cronaca a partire dalle 16 qui su Radio Parma. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata.